Di stanotte sappiamo che la parte statunitense si è detta frustrata tramite le parole del vicepresidente JD Vance. Si aspettavano probabilmente, anche se stavolta non l'hanno detto, un iter più rapido e soprattutto scandito da progressi. Invece le questioni sul tavolo irrisolvibili per ora sono rimaste le stesse: territori, garanzie di sicurezza e status post bellico dell'Ucraina. E quello che in questo momento sembra dar forma a questi negoziati, anche se nessuno dei belligeranti lo dice, è la situazione sul campo, che in Donetsk, nella parte del Donetsk che i russi ancora provano a conquistare, quella che ieri Putin ha menzionato dall'India, in realtà si fa sempre più dura per i difensori. Le vie d'accesso a Kramatorsk stanno venendo progressivamente tagliate e gli attacchi continuano sempre più intensamente tutte le notti, anche la scorsa notte. Questo è sintomo del fatto che i soldati russi stanno cercando di strappare sul campo quella soluzione che per via diplomatica ancora non si riesce a trovare.
Grazie a Sabatongeri. La visita di Putin in India intanto continua. I rapporti tra i due paesi restano stretti, nonostante Trump abbia chiesto a Modi di smettere di comprare petrolio russo. Nicola Missagli è ricercatore ISPI, esperto di India.
Sin da subito, da quando Trump ha imposto questi dazi ad agosto, Modi ha tenuto a ribadire che l'India persegue una sua politica estera autonoma, quella che poi gli indiani chiamano multiallineata, ovvero una politica estera che consente sostanzialmente all'India di fare affari sia con gli Stati Uniti, con i paesi occidentali, ma anche con paesi che l'Occidente considera avversari. Da quando la Russia ha invaso l'Ucraina e gli europei hanno sanzionato l'energia russa, l'India ha cominciato ad acquistare molto petrolio russo a prezzi abbastanza scontati, perché la Russia doveva trovare, diciamo, dei mercati di sfogo per i propri idrocarburi, e questo ha fatto schizzare negli ultimi 3 anni il deficit commerciale che l'India ha rispetto alla Russia. Modi si trova adesso nelle condizioni di dover ribilanciare e quindi trovare nuove possibilità di vendere, per esempio, prodotti indiani in Russia, anche proprio per non diventare troppo dipendente dalla Russia stessa.
In un altro quadrante, nel Pacifico orientale, gli Stati Uniti hanno condotto un nuovo attacco contro una presunta nave di narcotrafficanti. Le 4 persone a bordo sono state uccise, rivela lo stesso Pentagono, che sui suoi canali e social ha condiviso anche un video di 20 secondi che mostra l'imbarcazione mentre viene colpita. Si tratta del 23esimo episodio di questo tipo in 3 mesi, quasi 90 le vittime finora. Tutti gli attacchi rientrano nell'operazione Southern Spears, presentata dall'amministrazione Trump come una campagna contro il traffico di droga. Negli Stati Uniti l'operato del Pentagono è però oggetto di pesanti critiche bipartisan. Il segretario della difesa Pete Hegseth rischia di perdere il posto, nonostante ieri sia stato scagionato dall'accusa di aver ordinato di uccidere 2 superstiti dell'attacco a una delle navi. Sentiamo Roberto Festa.
C'è un dato politico importante nell'audizione di ieri dell'ammiraglio Frank Bradley. Il militare ha scagionato il segretario della difesa Pete Hegseth. Non ho ricevuto alcun ordine di uccidere, ha detto Bradley, ammettendo dunque che il secondo attacco all'imbarcazione al largo del Venezuela, già colpita dai missili americani, con 2 presunti trafficanti aggrappati ai resti del battello, ecco, quella decisione fu unicamente sua. Bradley ha spiegato che la scelta di colpire di nuovo fu presa perché i due erano ancora nemici attivi, avrebbero cioè potuto porre nuovi, futuri, possibili rischi per gli americani. È una spiegazione discutibile sotto il profilo militare. Il manuale di guerra dell'esercito americano vieta infatti di colpire nemici in difficoltà dopo un naufragio. Discutibilissima dal punto di vista legale e costituzionale è poi la tesi dell'amministrazione, secondo cui gli Stati Uniti sono in guerra con i narcos e hanno quindi il diritto di ucciderli. Che potere di guerra li dà infatti il Congresso al presidente, e il Congresso non ha dato a Trump il potere di far la guerra contro i narcos. Per il momento, comunque, a meno di clamorose novità, Hegseth dovrebbe restare al suo posto. Anche se i democratici ne chiedono con forza le dimissioni, è improbabile che i repubblicani si mettano apertamente contro un uomo di Trump. Ma Hegseth, colpito anche dalle polemiche per aver condiviso segreti militari su una chat commerciale, è un segretario alla difesa sempre più debole e compromesso.
In Germania oggi gli studenti scendono in piazza per protestare contro la nuova legge proposta dal governo Merz che reintroduce la leva militare. Il dibattito coinvolge anche altri paesi, tra i quali Francia e Italia. Il servizio da Berlino.
Giornata di protesta oggi in tutta la Germania. Migliaia di studenti parteciperanno allo Schulstreik Gegenwehrpflicht, lo sciopero scolastico contro la coscrizione, per contestare i nuovi piani del governo sul servizio militare. Cortei e assemblee sono previsti nelle principali città, mentre al Bundestag si voterà la riforma che introduce la leva volontaria in Germania. Le organizzazioni studentesche, sostenute dal sindacato degli insegnanti GEW e dal partito Die Linke, attaccano soprattutto l'introduzione di una Musterung obbligatoria, vale a dire l'iscrizione e la visita in caserma per tutti i diciottenni a partire dal 2026. Nei volantini circolano slogan duri: non vogliamo diventare carne da cannone e il nostro futuro non è nei campi di addestramento. La mobilitazione sfida apertamente le autorità scolastiche, che hanno minacciato assenze ingiustificate e perfino sanzioni disciplinari per chi salterà le lezioni per manifestare. Per molti studenti, però, il conflitto va oltre l'aspetto burocratico. La riforma è percepita come un passo indietro verso la militarizzazione della società. E sebbene la leva volontaria sembri incontrare consensi tra la popolazione adulta, l'entusiasmo tra i più giovani è molto più basso. Da Berlino, Alessandro Ricci per Popolare Network.
Ieri il Consiglio dei Ministri ha approvato la riforma edilizia, è una legge che contiene l'ennesimo condono edilizio. La destra punta molto sul condono per ottenere consensi, lo si era già visto nella campagna elettorale in Campania e ora impone un condono nazionale con una sanatoria per gli abusi edilizi risalenti a prima del 1967. Ma non è tutto, perché le nuove norme edilizie contengono uno sfalcio delle norme burocratiche e Salvini ne ha approfittato per polemizzare. Non avremo più altri casi in Milano, in relazione all'inchiesta della Procura di Milano che ha bloccato diversi cantieri in città. E ieri il Consiglio dei Ministri ha confermato che i LEP, i livelli essenziali delle prestazioni, saranno approvati insieme alla manovra. È un colpo di mano del governo che ha deciso di accelerare. I LEP definiscono il livello minimo di prestazioni che ogni regione dovrà garantire nelle materie che diventeranno competenza locale con l'autonomia differenziata. Le opposizioni hanno promesso battaglia fino all'ostruzionismo. Marco Saracino è responsabile per le politiche per il Sud del Partito Democratico.
I livelli essenziali delle prestazioni in realtà sono i diritti dei cittadini. Per essere rispettati nei territori, in tutte le parti del paese, hanno un costo. Questo costo non va soltanto determinato, come vuole fare il ministro Calderoli, che dice che passerà alla storia perché sarà il primo ministro che determinerà i LEP. Il tema è garantire questi livelli essenziali delle prestazioni. Non ha senso stabilire quanto costa il trasporto pubblico locale in una regione se poi non vengono messe a disposizione le risorse per garantire quella funzione. Noi quindi su questo, dall'inizio di questa legislatura, da quando il ministro Calderoli e Giorgia Meloni hanno detto di voler far partire l'autonomia differenziata, ci siamo battuti non solo perché quella riforma non partisse, ma anche perché i livelli essenziali delle prestazioni non solo venissero determinati, ma soprattutto garantiti. A questa nostra battaglia politica, a questa nostra domanda che abbiamo fatto in ogni passaggio parlamentare e che faremo anche durante questa legge di bilancio, il ministro Calderoli è sempre taciuto, non ha mai parlato. Quando noi gli abbiamo chiesto: ministro, ma lei le risorse per garantire i livelli essenziali delle prestazioni da dove le prende? Non ha mai parlato. Quindi a noi viene il sospetto che più che realizzare l'autonomia differenziata e garantire i livelli essenziali delle prestazioni, al ministro Calderoli voglia mettere in campo una vera e propria secessione.
È stata ritrovata viva Tatiana Trammacere, la ragazza di 27 anni che era scomparsa a Nardò, in provincia di Lecce. Era nell'appartamento di un uomo, Dragos Ioan Gheromescu, che è stato portato in caserma dai carabinieri per essere interrogato a Lecce. Non si esclude l'ipotesi di un sequestro di persona. La ragazza è stata trovata in buone condizioni fisiche. La casa editrice Passaggio al Bosco, che pubblica testi fascisti e nazisti, non è stata esclusa da Più Libri, Più Liberi, la fiera dell'editoria di Roma. E ieri il ministro della cultura Giuli, che a sua volta proviene dalla destra radicale, ha cercato di mettere a tacere le proteste in nome del pluralismo. La decisione di alcuni autori come Zero Calcare di non partecipare alla manifestazione e l'appello per l'estromissione della casa editrice, che ha in catalogo buona parte dell'armamentario ideologico del nazifascismo firmato da decine di personalità della cultura, non sono serviti a nulla. Passaggio nel Bosco è legata al gruppo Casa G di Firenze, che è una cerniera tra la destra neofascista e i giovani di Fratelli d'Italia. Abbiamo raggiunto su questo Valerio Renzi.
In anno si confermano i problemi di questo appuntamento. Qui non si tratta soltanto di una cosa folcloristica o poco più che una curiosità. C'è un editore che ha il diario dell'SS, che già insomma sarebbe problematico. Il punto è che quello che sembra poco più che un gruppo di nostalgici, in realtà è un gruppo politico, Casaggio al Bosco fa riferimento a Casa G di Firenze, un'organizzazione politica che si muove a cavallo tra la destra istituzionale e la destra neofascista. Possiamo dire che il progetto di questa casa editrice è proprio di fare da cerniera tra la destra di Fratelli d'Italia e i gruppi neofascisti, tanto che appunto Passaggio al Bosco pubblica anche autori ad esempio dell'area di Fratelli d'Italia o spesso e volentieri presenta i propri libri nelle sedi di Fratelli d'Italia di Gioventù Nazionale, vota e dà indicazioni di voto Casa G ed esprime diciamo delle figure ad esempio nel Consiglio Comunale di Firenze alla Regione Toscana, sta provando a costruire una propria area di egemonia soprattutto sulle organizzazioni giovanili collaterali a Fratelli d'Italia ed è proprio la garanzia che le radici profonde della destra italiana con i fascismi del Novecento non si interrompa.
La presenza di Israele a Eurovision è stata confermata e 4 paesi hanno deciso il boicottaggio, non parteciperanno a Eurovision 2026, Irlanda, Spagna, Slovenia e Paesi Bassi. Il servizio.
La rinuncia della Spagna all'Eurovision 2026 non è solo un addio musicale ma un terremoto finanziario e politico per l'Unione Europea di radiodiffusione. Madrid è uno dei Big Five, uno dei principali contribuenti del festival. Televisione spagnola versa infatti circa 350.000 euro solo per i diritti di partecipazione, una cifra che sale a quasi 600.000 euro considerando i costi totali di produzione, un buco pesante per le casse del festival. Ma il danno è soprattutto d'immagine e di pubblico. Eurovision perde uno dei suoi mercati più fedeli, capace di incollare allo schermo quasi 6 milioni di spettatori, con uno share che nell'ultima edizione ha sfiorato il 50%. La decisione di non partecipare a Eurovision è in linea con la politica estera di Pedro Sanchez a favore della Palestina. Dall'inizio del conflitto a Gaza, la Spagna ha preso decisioni molto dure verso Israele, dal riconoscimento dello Stato di Palestina all'embargo al commercio di armi con Israele o alla chiusura di porti e aeroporti per i carichi militari diretti verso lo Stato ebraico. Ora però bisogna capire quale sarà la reazione del pubblico spagnolo all'oscuramento di uno dei festival più amati e seguiti della televisione spagnola. Diretti verso lo Stato ebraico.
7:45 è tutto, le notizie di Popolare Network ritornano alle 8:30, buon ascolto.
Popolare Network. Venerdì 12 dicembre, sciopero generale CGIL. Contro una legge di bilancio ingiusta, sciopero generale CGIL per l'intera giornata di lavoro. Manifestazione regionale a Firenze, concentramento alle 9 in piazza Santa Maria Novella. Partenza del corteo e arrivo in piazza del Carmine con interventi dal palco di lavoratori e lavoratrici e conclusioni di Maurizio Landini. Info cgltoscana.it.
Il gioco d'azzardo è una dipendenza reale, ma spesso quello che sembra un bel gioco dura poco. Se senti che il gioco sta prendendo troppo spazio nella tua vita o pensi che stia accadendo a qualcuno vicino a te, chiedere aiuto è possibile. E non sei solo. Chiama il centro di ascolto per il gioco d'azzardo al numero verde 800 88 15 15. È un servizio gratuito attivo in tutta la Toscana, da lunedì al venerdì, dalle 9 alle 18. Campagna a cura di Regione Toscana. Maggiori info su regione.toscana.it/giocodazzardo.
Che aria tirala fuori?
Nulla di no.
In una Romania stremata dal regime di Ceaușescu, 6 persone cercano di resistere, di sperare, di restare umane. L'anno nuovo che non arriva. Film premiato a Venezia racconta la notte in cui tutto è cambiato. Allo Spazio Alfieri la storia prende vita tutti i giorni fino al 10 dicembre. Info spazioalfieri.it.
Se tu vuoi rimanere presto te ne pentirai. Qui non cambierà mai nulla, nemmeno fra 30 anni.
Rock Contest 2025, la finale.
Il concorso nazionale per musicisti emergenti ti aspetta per una grande e imperdibile serata. Sei le band che saliranno sul palco del Tenax di Firenze, proprio lì dove tutto è iniziato.
Ospiti live della 37esima edizione, Il Mago del Gelato. Il loro groove irresistibile tra funk, jazz, afrobeat e i film italiani anni 60 ci condurrà tra culture e mondi nuovi.
Domenica 14 dicembre, la finale. Apertura porte ore 20 20:45. Inizio live, ore 21:30.
Biglietti in prevendita su Dice, gratuito per i soci del Controradio Club. Info su rockcontest.it.
Rock Contest, un'iniziativa di Controradio e Controradio Club, con il contributo e il patrocinio di Regione Toscana, il contributo di Comune di Firenze e SIAE, main sponsor BEC Speakers.
Controradio. She gave you everything she had, but she was young and dumb. She just turned 21. She didn't care to hang around. So when the shit came down, while she was nowhere to be found, this life can turn a good girl bad. She was the sweetest thing that you had ever seen. You're such a delicate boy. You could make grown men gasp when you go walking past them in your hot pants and high heels. They could not believe that such a body was for real. It seemed like rainbows would appear whenever you came near. The clouds would disappear because you looked just like a girl. Your baby blues would flash and suddenly a spell was cast. You're such a
Garbage al 7:51, si rientra subito dopo Popolare Network. Questo è Controradio, Stato Brado, Gallo Barbasso. Prima di raccontarvi, diciamo, la notizia flash, prima poi di dare la linea alla redazione, vi ricordo che stasera siamo tutti al GLU, stasera siamo tutti al GLU a fare, c'è la semifinale del Rock Contest, la seconda semifinale del Rock Contest. L'ingresso è gratuito, si entra alle 21:30, si gode di ottima musica, di musica emergente, tutta roba nuova, tutta roba fresca, 6 band, una diversa dall'altra, che si sfidano sul palco per poi accedere alla finale. Io ve l'ho detto, così in qualche modo ho rigovernato anche il vostro venerdì sera, ma adesso è il momento di parlare di classifiche. Regia, me la metti quella base un po' Bosco? Bene. Sempre pronta, la regia di prima mattina veramente spinge fortissimo. Allora, si parla di classifiche perché? Perché sta finendo l'anno, cari miei, sta finendo l'anno e quindi la consueta classifica delle ricerche del 2025. Quindi tutto quello che succede nel mondo dell'internet, nello specifico Google, anche se oramai
secondo me valutare solo Google non è più attendibile, perché tante cose vengono chieste all'intelligenza artificiale. Però cosa succede su Google, cosa è successo in questo 2025? Le classifiche funzionano sempre nello stesso modo, cioè ci sono delle cose che vengono ricercate sempre tantissimo, tipo il meteo, viene da pensare. Poi però ci sono delle variazioni ogni anno, cioè ci sono delle cose che magari vengono cercate pochissimo l'anno prima e invece l'anno dopo hanno un picco. Ecco, sono queste quelle di cui si parla. I personaggi, per esempio, quali sono i personaggi che sono stati più ricercati nel 2025? Andiamo con il primo, Lucio Corsi, perché molti, vedendolo a Sanremo, hanno detto: ma chi è questo Lucio Corsi, scusami? Ma chi è? Gente che non aveva ascoltato Controradio, naturalmente. Olly, Lorenzo Musetti, Bianca Balti, sì, Jasmine Paolini, Marcella Bella è il sesto nome più ricercato. Poi c'è Cecilia Sala, Achille Lauro e Bruno Risas, questo per quanto riguarda i personaggi italiani. Per quanto riguarda gli AD, abbiamo al primo posto Papa Francesco, poi degno di nota abbiamo al settimo posto Ozzy Osbourne al decimo posto le gemelle Kessler, quindi diciamo una scomparsa, tra l'altro ahimè anche abbastanza recente. Per quanto riguarda invece le serie TV, quali sono le serie TV che sono state più ricercate? Per esempio c'è Squid Game al secondo posto, M, il figlio del secolo, al quarto posto, all'ottavo posto c'è Il mostro di Firenze tra le serie più ricercate, mentre il numero uno c'è Conclave. Conclave è il film più ricercato su Google in questo 2025. Cantanti, personaggi, bene o male, sono abbastanza simili. Testi delle canzoni, anche qui torna Lucio Corsi, Volevo essere un duro, quindi è la canzone più ricercata nel 2025. E poi andiamo però a le mie categorie preferite, come si fa, quindi tutte le persone che scrivono come si fa puntolini, al primo posto nel 2025 c'è come si fa il porridge. È stato l'anno del porridge questo 2025. Oppure come si fa la Tanato Prassi, che credo riguardasse la, diciamo, la scomparsa di Papa Francesco. Come si fa lo screen sul PC al quarto posto. Come si fa la action figure al quinto posto. Come si fa il caffè freddo, perché qualcuno probabilmente non sapeva come si faceva il caffè freddo. Come si fa il casatiello napoletano all'ottavo posto. Come si fa la zuppa di cozze? Così, 2025 mi era zuppa di cozze. Come fare in cucina, ancora più specifico, come fare le chiacchiere, che da noi si chiamano cenci, credo. Difficili, ti impuzzi la casa tutta di fritto, ve lo dico. Come fare i capperi sotto sale, e poi al terzo posto, per esempio, c'è come fare il kefir. Come fare il kefir in casa? Probabilmente dopo il periodo del Covid c'è stato un attimo un declino del kefir e di tutti i fermentati, ma sta riprendendo, anche il kefir sta tornando in auge, quindi ci sono tante persone che si sono chieste un po' come si fa anche il kefir. Poi per quanto riguarda invece cosa significa, quindi la ricerca al cosa significa, mi sento di menzionare al quinto posto cosa significa ACAB, cosa significa SINAPRET, che è una roba che arriva da Sanremo, cosa significa AMARCORD all'ottavo posto, pensate, e cosa significa ipovedente al terzo posto. Non saprei bene da cosa possa derivare, però 2025 molte persone si sono chieste cosa significa ipovedente. Poi vabbè, al secondo posto cosa significa separazione della carriera, e al primo posto cosa significa parafilia. Sono le 7:56, io chiedo cosa significa questo orario. Significa che tra pochissimo la linea va alla nostra super Chiara Brilli con le anticipazioni, poi arriva l'infotraffico e poi la newsline a cura della redazione. Noi altri ci sentiamo oggi pomeriggio dalle 13 in poi con Stato Brado, altrimenti stasera tutti al glu per la semifinale del Rock Contest.